Pietro e Paolo, raccomando alle vostre preghiere Don Giuseppe Murro, che festeggia quest'anno i 30 anni dall'ordinazione sacerdotale. Domenica prossima la Santa Messa è la prima domenica del mese di luglio, dedicato al preziosissimo sangue. La messa sarà quella della quarta domenica dopo la Pentecoste e sarà celebrata alle ore 17:30, quindi l'orario consueto. Durante la settimana abbiamo due belle festività tra le altre: il preziosissimo sangue il 1 luglio, la visitazione di Maria Vergine il 2 luglio. Un piccolo avviso, visto che capita spesso che verso le 5:30 sia piuttosto brusco per le confessioni. Io mi scuso molto, perché vi dico proprio con tutto il cuore che ho il più grande desiderio che vi confessiate, e vi confessiate spesso. E purtroppo a volte ci vediamo così in fretta. La Santa Messa ha un grande valore che viene da Dio, ma c'è anche bisogno di un consiglio, di una parola, e il momento della confessione, o subito prima o subito dopo, è prezioso. Purtroppo noi siamo pochi, ma anche pochi che ci sia, e non c'è tempo per tutti. La mia fretta non è dovuta dal mancanza di desiderio di confessare, che anzi tutt'altro, ma non solo il lungo viaggio di ritorno, ma l'orario da rispettare per chi viene da lontano, e naturalmente la messa deve incominciare in orario quasi. E so anche che chi chiede di confessarsi all'ultimo momento tante volte non ha potuto venire prima, perché venite quasi tutti da lontano, e questa è la situazione difficile in cui ci troviamo. Però con un piccolo sforzo e sacrificio, perché sapete che quasi sempre io posso essere qui dalle 4:30, a volte anche dalle 4, per esempio oggi dalle ore 4, per cui venendo, se è possibile, quando si può, non sempre, anticipatamente, tutti hanno il tempo di confessarsi. Poi naturalmente, se qualcuno vede che ci sono altri che devono confessarsi, anche se desidera parlare di varie cose con me, forse è meglio che queste cose si rinvino a dopo la Santa Messa, e quindi chi desidera si confessi subito. Però non sempre uno si accorge che qualcuno ha il desiderio di confessarsi. Soprattutto non aspettate l'ultimo momento per confessarvi, se siete già lì e manifestate il desiderio di confessarvi. Chiusa questa parentesi, e quindi ribadisco il mio desiderio di essere a disposizione di tutti il più possibile, compatibilmente con la situazione. E bisogna parlare di questa non bella, bellissima festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, che è festa di precetto, ma ormai i fedeli possono assisterci solo quando cade di domenica, come oggi, con facilità, a causa della soppressione civile di questa bella e grande festività. Avete ascoltato le letture? Quindi dal capitolo 12 degli Atti degli Apostoli è narrata la prima prigionia di Pietro a Gerusalemme durante la persecuzione di Erode Antipa, a cui fu il Signore di Erode, il Signore salvò, liberò miracolosamente Pietro in quella persecuzione, morì invece l'Apostolo Giacomo. Il passo del Vangelo è il famosissimo capitolo 16 di San Matteo, con le parole ben note, giustamente note, di Gesù: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, a te darò le chiavi del regno dei cieli, con quel che segue. Come vedete, le letture e la liturgia si incentrano soprattutto su San Pietro, anche se oggi è la festa anche di San Paolo, e la giornata di domani, con la commemorazione di San Paolo, è dedicata soprattutto a questo grande apostolo. Allora, di San Pietro e San Paolo subito notiamo il loro grande amore, loro per il Signore. Grande amore per il Signore che però è risposta al grandissimo amore che il Signore ha avuto per loro. Questa è una regola generale. Deus prior dilexit nos. Dio ci ha amato per primo. L'amore, la carità viene innanzitutto sempre da Dio e l'uomo corrisponde eventualmente all'amore di Dio, è Dio che ci ama per primo. E questo lo si vede benissimo in questi due grandi apostoli. Le parole, alcune delle tante parole di San Pietro, di San Paolo, che ci toccano, ci commuovono profondamente da questo punto di vista. Per loro Gesù Cristo era tutto. Vediamo non solo la professione di fede di San Pietro, piena di entusiasmo: tu sei il Cristo, il Messia, tu sei il figlio del Dio vivente, ma vediamo anche la generosità di San Pietro verso Gesù, come dopo il miracolo della pesca miracolosa, la prima, Pietro si sente davanti a Gesù come un nulla, allontanati da me perché io sono un uomo peccatore. Ma poi Pietro si fa trascinare dal suo grande amore per Gesù, ad esempio dirà a Gesù: da chi andremo? Solo voi avete le parole della vita eterna. E ancora sempre San Pietro dirà al Signore Gesù: per te abbiamo lasciato ogni cosa. Ed ancora Pietro dirà, dopo aver rinnegato tre volte il Signore, è vero, ma riparerà questo peccato dovuto alla paura con una triplice professione d'amore. Questo nel Vangelo secondo Giovanni. Mi ami più di costoro? Chiede Gesù a Pietro, e Pietro risponde per tre volte: Signore, tu sai che io ti amo. Signore alla fine gli dice: voi sapete tutto e voi sapete che io vi amo. Tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Possiamo anche noi rispondere così? Se il Signore ci chiede: mi ami tu? Possiamo rispondere: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Pietro non ha avuto paura di rispondere così perché era vero. E anche quando disse al momento della passione di Gesù: Signore, io per te sono pronto ad andare in prigione e anche a morire. Noi sappiamo come il Signore lo rimproverò dicendogli: tu sei pronto ad andare per me in prigione e alla morte? Pietro, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato tre volte. È vero, quella volta Pietro non mantenne fede alla parola, ma in seguito lo fece. Proprio nel passo degli Atti degli Apostoli di oggi vediamo come egli era in carcere, incatenato da due pesanti catene e custodito dai soldati per essere ucciso dopo la festa di Pasqua. Ma quante altre catene dovrà portare San Pietro non solo a Gerusalemme ma anche a Roma nell'ultima persecuzione, quella di Nerone? E anche lì Gesù gliel'aveva annunciato: quando sarai vecchio un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi, facendogli capire di che morte, dice il Vangelo, doveva morire: della stessa morte di Gesù, cioè della morte della croce. E San Paolo? San Paolo, gettato a terra dall'efficacia della grazia di Dio, quando Gesù, da persecutore fariseo giudeo, lo trasforma in apostolo e Dio gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Non puoi resistere a me che ti chiamo, no? E allora ecco che San Paolo diventerà tutto per Gesù. È lui che scriverà: io non conosco altro che Gesù e Gesù crocifisso. E dirà: non desidero altro che liberarmi, dissolvermi, cioè liberarmi di questo mio corpo, perché per essere per sempre con lui. Ecco, queste sono le parole di San Paolo, che non conosce altro che Gesù e non desidera altro che Gesù. Il loro grande amore, la loro grande carità, la loro immensa fede per il Signore li ha portati, tra mille sofferenze e mille difficoltà, a portare la fede qui nel nostro paese. Prima San Paolo, il quale, facendo appello al tribunale di Cesare, per sfuggire alle insidie dei giudei che lo volevano morto, fu portato a Roma, dove passò un lungo tempo, come diremmo oggi, agli arresti domiciliari, in catene, sì, ma potendo parlare con chiunque lui volesse, e quindi incominciando dalle sue catene a Roma stesso però a predicare il Vangelo. Ma anche San Pietro si recò nella capitale dell'impero di allora, e noi sappiamo che il Vangelo di Marco, segretario, potremmo dire l'interprete di San Pietro, fu scritto a Roma. Gli Atti degli Apostoli, che abbiamo letto, sono stati scritti a Roma mentre Paolo era prigioniero, e così allo stesso modo tante epistole di San Paolo sono state scritte per l'appunto a Roma. E lì, in quella chiesa romana, gli apostoli Pietro e Paolo, versando il loro sangue e prima predicando la parola di Gesù Cristo, hanno piantato e innaffiato la chiesa fondata da Gesù Cristo. Ecco perché nel credo noi ci diamo credo nella Chiesa, una santa cattolica apostolica, e aggiungiamo romana, perché appunto è lì che Pietro e Paolo hanno posto la loro sede, hanno lasciato le loro reliquie, ma apostolica, perché noi dobbiamo far parte della medesima Chiesa che è fondata sugli apostoli, e dobbiamo predicare, credere la medesima dottrina tale quale che fu insegnata dagli apostoli, come l'hanno ricevuta da Gesù Cristo, e lui come l'ha ricevuta dal Padre suo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi, andate, battezzate, insegnate. Chi crederà sarà battezzato, sarà salvo. Tra Pietro e Paolo e a Pietro che Gesù ha dato sopra tutti gli altri apostoli il primato, in modo tale che è veramente principe degli apostoli e vicario di Gesù Cristo. Questo ce lo insegna la fede. Noi siamo cattolici non solo, ma anche per questo. Lo vediamo soprattutto in molti passi del Vangelo, ma due sono i principali: quello di San Matteo, dove c'è la promessa, quello di San Giovanni, quando Gesù dà a Pietro questo primato. Nel passo del Vangelo di San Matteo che vi ho letto, prima Gesù chiede agli apostoli chi egli sia veramente, ed ecco che Pietro, non gli altri, risponde con la sua professione di fede: tu sei il Cristo, il Messia, tu sei il figlio del Dio vivente. Quindi la fede nella divinità di Gesù Cristo. E allora, come Pietro ha proclamato chi è Gesù, così Gesù proclama chi è Pietro: e io ti dico che tu sei Pietro. Voi sapete che non era il suo nome era Simone, e già da tempo Gesù gli aveva cambiato nome, chiamandolo Cefa. E perché? Adesso lo spiega. Tu sei pietra, e su questa pietra, cioè roccia, edificherò la mia chiesa. Questa città indistruttibile, perché costruita sulla roccia, contro la quale tutti gli assalti dell'inferno saranno vani. Ecco, tu sei pietra, anche Gesù è pietra, egli stesso si proclamerà, riprendendo la parola del Salmo, la pietra angolare, scartata dai costruttori, sulla quale poggia tutto l'edificio, ma che schiaccia coloro che l'hanno disprezzata. Gesù è la pietra fondamentale. La fede nella divinità di Gesù è il requisito per entrare nel suo regno, cioè nella sua chiesa. Ma nello stesso tempo a Simone Gesù dà il nome di pietra: io sono pietra e tu sei pietra con me. E subito dopo ribadisce il concetto con un'altra immagine: a te io darò al futuro le chiavi del regno dei cieli. Il regno dei cieli, cielo sta per Dio, e il regno di Dio è la Chiesa. A te darò le chiavi del regno di Dio, cioè della Chiesa. Le chiavi vuol dire il potere, giacché le chiavi di casa, le chiavi della città sono quelle che fanno uno padrone di una casa o di una città, il signore di quel luogo. Ebbene, queste chiavi li ha Gesù. È il regno suo e di questo regno è lui il re. Le ha Gesù, ma Gesù le darà a Pietro, perché Gesù governerà con Pietro, sarà come una sola cosa con lui. Tutto ciò che tu scioglierai sulla terra lo scioglierò in cielo, tutto ciò che tu legherai sulla terra lo legherò in cielo. La tua azione e la mia sarà identica, sarà la stessa. Vi è un'unione morale tra Gesù e Simon Pietro. Dopo il rinnegamento, dopo la passione, dopo che sul Calvario Gesù ha fondato la Chiesa, ecco che la promessa diventa realtà. Dopo una seconda pesca miracolosa, che indica appunto la predicazione a tutti gli uomini, ecco che Gesù prende da parte il suo caro Simone e gli dice: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di costoro? A un triplice rinnegamento, a un triplice peccato deve corrispondere un triplice atto d'amore, e San Pietro con sincerità e profondo pentimento dice: Signore, tu sei tutto, tu sai che io ti amo. Ed ecco a Gesù di dirgli: pasci i miei agnelli, pasci i miei agnelli, e la terza volta pasci le mie pecorelle. Ora chi è il pastore? Il pastore è Gesù. Non si è proclamato forse Gesù: io sono il buon pastore? Non ha forse paragonato la sua chiesa al suo gregge? E vi sono altre pecorelle che non fanno parte ancora del mio gregge, devono entrare anch'esse, e si farà un solo ovile sotto un solo pastore. Chi sono queste pecorelle se non i gentili, i pagani, che non avevano ancora la fede? Anch'essi sono chiamati alla fede. Come Gesù è la pietra angolare, cioè che unisce i due muri, ne fa uno solo, una costruzione sola, e quindi unisce tutti gli uomini che credono nell'unica fede, nella sua Chiesa, così tutti gli uomini sono chiamati nell'unico ovile per costituire un unico gregge. Quest'unico gregge è la Chiesa di Gesù, quest'unico ovile appunto è la sua Chiesa, e quest'unico gregge sono le anime che appartengono al Signore. Di questo gregge è pastore il Signore, per difenderlo dai lupi rapaci, dal demonio, dal peccato, dall'eresia, dall'errore, e per dargli il pascolo ed il nutrimento che solo Cristo può dare. Eppure questo compito di pastore è dato anche a Pietro: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle, non solo i piccoli quindi, ma anche i grandi di questo gregge. Come i 12 apostoli sono i nuovi, le nuove 12 tribù del nuovo Israele, che è la Chiesa di Dio, così però Pietro ne è veramente il capo, perché solo a lui sono state dirette queste parole: tu sei pietra, ti darò le chiavi, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Vediamo quindi che Pietro e Gesù anche in questo caso sono un tutt'uno. È vero, sono distinti, Gesù è Gesù, Pietro è Pietro, ma moralmente fanno un tutt'uno, perché Gesù è con Pietro. Io sarò con voi, dice degli apostoli, e principalmente col capo di questi voi che è Pietro, essere con voi. Ecco quindi che ogni volta che vi è un legittimo successore di San Pietro, e per essere legittimi successori di San Pietro bisogna sedere sulla sua cattedra romana, giacché è a Roma, sul Colle Vaticano, che Pietro subì il martirio, è nella necropoli vaticana che egli fu sepolto, e lì che gli fu eretto quel trofeo di cui parla l'antico presbitero Gaio, è lì che l'imperatore Costantino, sopra questo trofeo, fece costruire la Basilica di San Pietro Costantiniana, ed è lì, sopra quest'altare antico della Basilica di Costantino, che si erge ora l'altare con la confessione del Bernini, dell'attuale Basilica di San Pietro, su Pietro, sulle reliquie di Pietro, sul sangue versato da Pietro. E quindi sono i successori, sulla cattedra romana, che sono i successori della promessa fatta a Pietro, mentre sempre a Roma, sulla via Ostiense, nel luogo dove Paolo chinò il capo sotto il colpo di spada, ecco che anche lì sono sepolte il suo corpo, dove sono le sue reliquie preziose, perché sono i due candelabri della Chiesa romana per illuminare con la luce della fede il mondo intero. Allora questi successori di Pietro governano la Chiesa, santificano la Chiesa, corpo mistico di Gesù, con Gesù. Gesù con loro lo fa, è Gesù che governa, è Gesù che santifica, è Gesù che vivifica, è il capo del corpo mistico che dà la sua grazia a tutte le sue membra, che dà il dono della fede a tutte le sue membra, e nel governare, nel guidare, si vuol servire dei legittimi successori di Pietro, come si servì di Pietro, essendo moralmente una sola cosa con lui. E quindi non può che essere che retto e santo ciò che Pietro fa, unito a Gesù. Attualmente la barca di Pietro è scossa da una terribile tempesta che noi, tutti noi vediamo e che tutti noi constatiamo, e non possiamo riconoscere né la mano di Cristo e quindi la mano di Pietro in chi dovrebbe reggere il timone della Chiesa, che non sarebbe se no sballottata com'è alla mercé dei venti e del mare. Noi vediamo che il buon pastore deve combattere il lupo feroce, non deve invece aprire le porte dell'ovile al lupo feroce perché sbrani, uccida e perda coloro che fanno parte del gregge di Gesù Cristo. Invece quello che vediamo purtroppo oggi, perché è stato ribaltato il fine, la missione data da Gesù Cristo, non più andare, insegnare e battezzare, ma invece mettere la fede cristiana allo stesso livello di fatto con coloro che non hanno la fede. Il dialogo ha preso il posto dell'insegnamento della fede. Allora preghiamo in questo giorno di festa San Pietro e San Paolo, pastori e guide della nostra Chiesa, San Pietro come il vero vicario di Cristo e San Paolo il grande apostolo. Chiediamo loro che preghino e intercedano per la Chiesa e soprattutto per la Chiesa romana. E come Gesù, svegliato da Pietro che disse «Salvaci Signore, siamo perduti», con una sola parola, con un solo gesto della sua mano, calmò la furia della tempesta e il mare si rifece placido, e rimproverò poi i suoi apostoli dicendo «perché avete dubitato, uomini di poca fede?», così anche oggi il Signore può in qualunque momento, in qualunque istante, come Egli vuole, riportare la calma e la pace nella tempesta che noi vediamo attualmente, e dolcemente ci rimprovererà perché abbiamo temuto troppo e abbiamo dubitato di Lui. Non dobbiamo dubitare di Lui. Quindi chiediamo a Pietro e Paolo di intercedere per noi, chiediamo anche alla Santa Vergine Maria di intercedere per la Santa Chiesa, nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.